Va ora in onda Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi. Buonasera a tutti da Stefano Baldi per un'altra puntata di Diplomazia e dintorni. Siamo sempre per arricchire le nostre conoscenze, sempre in buona compagnia, anche oggi con dei temi, un tema in particolare in realtà che sarà molto sviluppato, quello dell'etica. L'etica nelle relazioni internazionali, diplomazia etica, non è sicuramente qualcosa di scontato né di così comune, ma lo affronteremo in ottima compagnia, perché è qui ospite di nuovo, perché l'anno scorso già era stato con noi, l'ambasciatore Roberto Toscano.
Buonasera.
Ben trovato, sono molto contento che anche quest'anno, almeno per la prima volta, poi vedremo se farne delle altre, averti qui in studio con noi per parlare di un tema abbastanza impegnativo, quello dell'etica.
Sì, è un tema molto importante, molto interessante, che mi ha accompagnato per tutta la mia carriera.
Sì, che spesso poi non si necessariamente collega immediatamente alla politica internazionale, alle relazioni internazionali, anche se, come vedremo, invece ha un ruolo molto importante.
Assolutamente. Il mio punto di partenza è sempre stato che qualunque attività umana, qualunque professione ha un suo riferimento etico, ha una possibilità di essere sottoposto a un vaglio di tipo etico.
E quindi tanto più un mestiere, una professione come quella del diplomatico, che poi si confronta con tante realtà internazionali, interculturali, e quindi ha bisogno di punti di riferimento, senz'altro. Bene, questo sarà il nostro fil rouge di questa puntata. Naturalmente c'è anche un altro fil rouge della puntata, che è anche quella parte musicale, quindi la selezione musicale di oggi sarà sempre jazz, questo non stupirà i nostri ascoltatori, ma sarà quel jazz che rende allegri, quel jazz che fa felici, quindi abbiamo scelto dei pezzi che mettono di buon umore. In fondo l'etica è qualcosa di positivo, quindi anche forse nella musica dobbiamo riflettere questo aspetto.
Assolutamente, il tentativo di descrivere l'etica come un triste moralismo è una falsificazione assoluta. L'etica è gioia di accettazione della vita in tutte le sue manifestazioni e di rispetto della vita in tutte le sue manifestazioni.
Bene, speriamo appunto, come succede nei film, di avere la giusta colonna sonora con questo jazz che rende felici. Devo anche ricordarvi, visto che prima ho citato il fatto che Roberto Toscano è già stato nostro ospite l'anno scorso, che tutte le puntate di Diplomazia e dintorni possono essere riascoltate, perché il podcast è disponibile, e sono disponibili nel sito diplomaziedintorni.wordpress.com, oltre che essere disponibili naturalmente nella sezione podcast del sito di radioluis.it, quindi potete scegliere dove trovare le registrazioni, non solo tutte quelle dell'anno scorso, ma anche le precedenti puntate che sono andate in onda quest'anno. Si tratta sicuramente di una ricchezza per chi vuole conoscere di più diplomatici, diplomazia, tutto quello che si sa e anche quello che si sa un po' di meno e si vede di meno. Ci potete anche scrivere all'indirizzo diplomazia e dintorni @gmail.com, vi risponderemo in trasmissione alle vostre lettere, alle vostre sollecitazioni, alle vostre osservazioni. Io direi che adesso siamo forse pronti per il primo pezzo musicale, prima di entrare un po' nella nostra conversazione su diplomazia e etica. E il primo pezzo musicale è un rifacimento di una bellissima canzone di Stevie Wonder, un rifacimento in chiave jazz. La canzone era You Are the Sunshine of My Life, è quasi un motto, direi, ben conosciuto. L'esecutore in questo caso è Jack Jezero and Friends, in un disco del 2010 intitolato Rio Nights. You Are the Sunshine of My Life. Are the Sunshine of My Life, in questa versione rifatta di Jack Jasro and Friends, dall'album Rio Nights del 2010. Senz'altro si tratta di un pezzo che mette di buon umore.
Sì,
speriamo di aver ben iniziato. Prima di parlare con Roberto Toscano, l'ambasciatore Roberto Toscano, che è il nostro ospite, del tema di oggi in senso stretto, che è quello della diplomazia etica, mi piacerebbe un attimo far due chiacchiere su, non su tutta la tua carriera, perché altrimenti passiamo tutta la puntata su quello, visto che ci sono tantissime cose interessanti, però magari sugli ultimi, le ultime tappe della tua carriera, che è stata molto interessante, le ultime tappe come ambasciatore.
Sì,
in questo caso,
in effetti sono stato ambasciatore in due paesi, dal 2003 al 2008 in Iran e dal 2008 al 2010 in India. Sarei rimasto molto volentieri più a lungo in India, ma inesorabilmente
l'età
è arrivato
passa.
Il limite d'età. E sono state due esperienze molto importanti, tutte e due molto significative. Devo dire però che sull'India sono molto modesto nell'esprimere giudizi, perché due anni in India sono molto insufficienti.
È un prologo quasi.
Assolutamente. Devo dire invece che cinque anni in Iran, che è un paese più piccolo e in fondo non così difficile da capire come invece l'India, che è un continente, hanno voluto dire qualche cosa che mi permette di esprimere qualche giudizio, di scrivere. In quel senso l'India, l'esperienza in India è stata una specie di antipasto, ma resto un po' ancora con un po' di appetito.
Vabbè, detto questo, tu hai molteplici attività che svolgi anche oggi come analista, conferenziere, insegnante, ne parleremo dopo sicuramente, ma insomma è un bagaglio ormai ricco non solo di queste due sedi, ma anche di tutta una lunga carriera.
Certo.
Abbiamo detto tante volte, la carriera diplomatica, come altre d'altra parte, ma offre la possibilità di accumulare una ricchezza di conoscenza, di sensazioni, di riflessioni che insomma non capita proprio a tutti, no? Si è molto esposti,
sì,
a stimoli.
Non c'è dubbio, direi che sono stati 40 anni che io non cambierei con nessun altro tipo di esperienza, anche se naturalmente ci sono sempre prezzi da pagare, limiti da accettare, si lavora per una burocrazia, è vero, però il bilancio, la somma algebrica è altamente positiva.
Senti, non abbiamo mai parlato in trasmissione di cosa succede dopo la fine dell'attività cosiddetta attiva, no? Si dice diplomatici a riposo. Ovviamente dalle cose che tu fai non mi pare che sei molto a riposo. Cosa
no.
succede dopo?
Beh, nel mio caso forse è un caso un po' estremo, perché sto moltiplicando le attività. Cose che mi divertono, che sono di vario tipo, scrivere per un giornale, fare ricercatore per un centro studi in Spagna, insegnare all'università, a una business school a Madrid, dove risiedo. Già in questa scelta di andare a vivere in un altro paese c'è una specie di accettazione del fatto che il nomadismo è una malattia incurabile, quindi invece di tornare alla base sono andato da un'altra parte.
Sì, ci si lamenta sempre in carriera che ci si fanno sempre i traslochi, ci si muove, in realtà poi è qualcosa, è quasi un virus che rimane dentro.
Temo proprio di sì, però non ho
intenzione. Spagna è un bellissimo paese, va anche
bene. Si sta molto bene in Spagna e quindi sì, sono contento della mia scelta.
Quindi il passaggio da una vita molto attiva e di grandissime responsabilità, come può essere quella dell'ambasciatore in due grandi paesi, quelli che tu hai mostrato, a una attività diversa può non essere necessariamente traumatico.
Per me non lo è stato affatto. Direi che però c'è stato un passaggio molto importante. Sono andato in pensione alla fine del 2010 e il primo semestre del 2011 l'ho passato a Washington come ricercatore al Wilson Center di Washington, lavorando sull'Iran. E in questo senso non c'è stato nessun vuoto da riempire, è stato un ponte.
Beh, anche questo è molto importante ed è anche vero che tutte queste cose poi si preparano anche sulla base delle esperienze che si sono fatte e degli interessi che si...
Certo, ma allora devo dire una cosa, soprattutto che può essere interessante per chi adesso è all'università e sta pensando alla possibilità di scegliere questa strada, la carriera diplomatica. Quando mi chiedono quali quali sono le, chiamiamole, le doti, le qualità o le particolarità che servono per fare diplomatico, lascio da parte la necessaria preparazione, che quella è ovvia, ma sono due cose: molta pazienza e molta curiosità. Senza la curiosità è un mestiere infernale, perché si viene sballottati da un posto all'altro e se non c'è interesse,
tutto passa e scorre, tutto scorre.
Proprio così.
No, questo è il messaggio della curiosità, sicuramente è fondamentale, l'abbiamo in altri casi evocato e sono contento che tu lo abbia sottolineato, perché poi ci può accompagnare piacevolmente per tutta la vita. Non abbiamo ancora parlato di etica, ma lo faremo sicuramente nel prossimo blocco, ma mi sembrava molto interessante avere questo quadro di cosa si fa quando si è a riposo, senza riposo. Adesso siamo pronti però per un altro pezzo musicale, sicuramente nella nostra selezione di oggi dedicata appunto al jazz, che ci mette gioia e felicità, e qui abbiamo un altro bellissimo brano che si intitola Gotta Keep Moving. È il Mark Harrison Quintet in un disco del 2010, Just Add Water. Gotta Keep Moving. Gotta Keep Moving, Mark Harrison Quintet, in un disco del 2010, Just Add Water. E adesso ritorniamo con Roberto Toscano a veramente al cuore del nostro tema di oggi, quello dell'etica nelle relazioni internazionali. Nel cappello iniziale abbiamo cominciato a svelare qualche indicazione del perché si parla di questo, ma in realtà forse sarebbe bene cercare di definire l'etica, se si riesce. Non è semplicissimo, però poi spesso poi si parla di etica, si intende morale, si parla di morale,
sì.
Si intende etica.
Morale e etica vengono usati nell'uso comune in modo totalmente intercambiabile.
È quasi come sinonimi.
Esattamente. Non c'è niente di male, si può continuare a fare, però volendo fare una distinzione che mi convince, che ho trovato in alcuni pensatori, la morale è il riferimento a principi esistenti che vengono tramandati o da generazione in generazione o da principi religiosi che sono codificati. Certo. I 10 comandamenti sono un codice morale. L'etica è più difficile da definire perché è una sensibilità più che un riferimento a dei principi codificati. È un atteggiamento. Io dico sempre che è come avere l'orecchio per la musica. Allora, direi che se esiste questa predisposizione, questa sensibilità, poi da dove il riferimento ai codici diventa secondario.
Forse questo però rende ancora più difficile poi, diciamo, appropriarsi dell'etica.
No, ma allora per fare una cosa, un'affermazione che magari qualcuno mi potrebbe contestare, io dico che serve la morale perché c'è poca etica. Perché se ci fosse l'etica, se già naturalmente tutti fossero predisposti a comportarsi in modo eticamente valido, il codice scritto sarebbe secondario.
Certo.
E che cos'è però? Resta il problema della definizione. Il problema, la definizione della morale è come comportarsi nei confronti degli altri. La morale, l'etica, si riferiscono al rapporto con l'altra persona. Ci sono filosofi che parlano di etica in modo autoreferenziale e quindi non è più etica. Secondo me la relazione con l'altro è essenziale,
è alla base
di tutto, ma non c'è dubbio.
Forse è anche per questo che uno dei tuoi libri, poi parleremo anche degli altri, ma uno dei tuoi libri dedicati proprio a questo concetto dell'etica, in particolare nelle relazioni internazionali, si intitola Il volto del nemico. Cioè l'altro in questo caso come viene visto? Come entra l'altro nella poi definizione della propria etica?
Sì.
Poi ho detto propria etica, quasi come appropriazione.
Sì, direi che il volto dell'altro ti chiama a una responsabilità. Allora, andiamo proprio alle origini. Il primo assassino, Caino, quando viene interpellato da Dio, risponde: sono forse io il custode di mio fratello? Quindi, in questa perversa negazione di responsabilità c'è l'origine del male. In realtà, anche quando non siamo assassini, quando non siamo responsabili, siamo responsabili. Direi che questo è una cosa su cui bisognerebbe molto insistere. Quindi l'etica io la vedo da due punti di vista. Da un altro la responsabilità per l'altro, l'altro che ci concerne sempre. E nello stesso tempo c'è l'aspetto del limite alle proprie pulsioni, alle proprie esigenze e anche ai propri diritti. Bisogna riconoscere il limite. Chi non riconosce il limite non è persona etica.
Però l'etica, quando tu dici i limiti e quindi il rispetto dell'altro, no? Sembra quasi una di quelle definizioni che ho usata per la democrazia, no? Ma sono due cose ben diverse.
E non
necessariamente vanno insieme.
Sono cose diverse, ma diciamo così che la non democrazia, per essere sostenuta, implica naturalmente la coercizione e la violenza, che vanno contro l'etica. Quindi capisci che c'è un nesso, che non può essere diretta. Non si può abbinare un sistema politico qualsiasi all'etica. Cioè, noi sappiamo che cos'era lo Stato etico di impronta fascista. Lo Stato etico non può reggere. Tra politica e etica ci deve essere una relazione, ma una relazione dialogica, non dialettica, di tensione permanente, perché sono due dimensioni che devono rimanere.
Anche perché sono poi due dimensioni che variano nel tempo. Cioè anche l'etica cambia nel tempo, non è qualcosa che è...
Essenziale. Questo che hai detto è essenziale, perché altrimenti abbiamo il fenomeno che i dirigenti non democratici si assumono la prerogativa di definire il mondo etico dei propri sudditi. E questo va rifiutato. L'etica è quella che la gente manifesta e che storicamente si sviluppa. Non si può fotografare l'etica, bisogna riprendere con una macchina cinematografica.
Un concetto dinamico.
Dinamico, sì.
Bene, riprenderemo sicuramente queste interessantissime considerazioni dopo il prossimo pezzo, che è Morning Sun degli Incognito, in un disco di qualche anno fa, che era una raccolta, si intitolava Let the Music Play, incognito Morning Song. Gli incognito con Morning Sun in questa selezione dei jazz di oggi dedicata all'allegria, alla felicità, che ben si concilia con l'etica o con quello che dovrebbe essere l'etica, come abbiamo detto prima. Ci siamo lasciati prima parlando di questo concetto di etica, che è un concetto dinamico. Mi piacerebbe affrontare poi come l'etica, diciamo, ha a che fare con l'attività del diplomatico. Perché è importante? Cioè è importante per tutti gli esseri umani, senz'altro.
Esattamente.
Perché è più delicato, se vogliamo, nel caso dei diplomatici?
Beh, è delicato perché dobbiamo chiederci su quali basi ideologiche o psicologiche si può verificare la pretesa di un'esenzione dall'etica. Attenzione, che lo Stato-nazione per cui il diplomatico lavora non è il solo possibile riferimento di intensità tale percepito in modo così intenso da superare le remore etiche. Quindi chi adesso fa parte dello Stato Islamico, se si presenta come un movimento che ha un riferimento etico fortissimo,
certo,
che però fa riferimento alla religione inteso in senso integrista, in senso anche arcaico, eccetera, in modo così intenso da superare qualunque remora di natura etica. Ma e poi io dico che una delle letture più interessanti che ho fatto quando avevo 20 anni era un libro di un sociologo americano, Banfield, su il cosiddetto familismo amorale. Guardate che anche la famiglia può essere un riferimento tale da superare ogni remora etica. E poi, per cose, andando verso cose meno nobili della famiglia, ricordo che una volta a un processo per mafia, un pluriomicida, killer della mafia, ha detto, tra virgolette, ma io non ho mai ucciso per i miei interessi, l'ho fatto soltanto per i miei obblighi nei confronti di quella che fra l'altro si chiama l'onorata società.
Con certo, poi ci sono tantissimi casi in cui la famiglia in senso ampio, e poi, come tribù.
Sì, ma la tribù, ma pensate a quello che è l'esenzione etica che è stata pretesa e applicata da rivoluzionari. La storia dell'Unione Sovietica, lo stalinismo, ma anche prima Lenin, è tale da farci constatare come l'adesione totale a una causa e a un gruppo di riferimento, che può essere il partito, sconfigge ogni responsabilità per gli altri e ogni etica. Quindi voglio dire, siamo in buona compagnia se diciamo che per lo Stato possiamo fare di tutto. Direi che è proprio questo che dobbiamo vedere. Dobbiamo vedere che c'è un problema comune ed è una pretesa comune, che è una pretesa, per dire in termini religiosi, che si basa su quello che può essere definita idolatria. L'idolatria non è l'adorazione di un falso Dio, è l'adorazione di qualsiasi cosa, anche di qualcosa di positivo, anche qualcosa di positivo, come se fosse Dio. Ecco, dietro il misconoscimento dell'etica c'è un idolatrare qualcosa, che può essere anche lo Stato-Nazione.
Ma quando si dice, c'è una frase che viene ripetuta, right or wrong, it's my country.
Beh, un altro dice, right or wrong, my party, right or wrong, my tribe, right or wrong, my religion, right or wrong, my family. Io non vedo la differenza.
Quindi tutto questo naturalmente comporta sensibilità e conseguenze, però potremmo andare ancora indietro, potremmo andare a Machiavelli.
Sì, ma attenzione, per andare agli estremi bisogna dire right or wrong, myself.
Certo.
Perché l'individualismo, fenomeno che direi che è una cosa con cui dobbiamo fare i conti tutti i giorni, c'è questo senso della totale sovranità dell'individuo. Si arriva al Marchese de Sade, naturalmente, ma si arriva anche a altre cose meno...
Però, allora, come si instilla? Non è una pillola, non è un chip, no? L'etica. Cioè, la sfida, quando poi, ecco... Il sottotitolo del Volto del Nemico, il libro che citavamo prima, un libro Guerini Associati, ormai di qualche anno fa, del 2000, ma è validissimo e non scadrà mai, era La sfida dell'etica nelle relazioni internazionali, potremmo anche dire La sfida dell'etica, tu cura.
Sì.
Perché è una sfida? Proprio per questa difficoltà di...
Come si trasmette?
Come si trasmette?
Beh, io dico subito come si trasmette il suo opposto. Negli anni 60... c'è stato un film italiano famoso che si chiamava I Mostri. I Mostri era una sequenza di vignette, praticamente, in cui si vedevano appunto dei mostri etici. E in uno dei casi c'era Tognazzi che allevava il figlio per dire cerca di imbrogliare gli altri, fai fatti tuoi, quando sei in treno di che i sedili sono occupati, se non sono occupati così ti puoi distendere tu, e così via. Il figlio poi cresce e ammazza il padre, perché mi sembra giusto, nel senso che lui era stato addestrato benissimo a perseguire il proprio interesse indipendentemente dalle...
Aveva interiorizzato perfettamente la lezione.
Quindi c'è un problema pedagogico, trasmettere il rispetto dei diritti degli altri, secondo me, è parte fondamentale dell'educazione, di quello che si deve trasmettere da una generazione all'altra. Direi che non è sempre una priorità.
Che è ben più ampio del concetto dei diritti dell'uomo.
No, questa è una cosa molto più basica, molto che si vede nella vita quotidiana, che si vede anche in cose infime, come rispettare le code.
Sì, beh, sono tutti quegli aspetti che sono l'esempio quotidiano, chi ti circonda, tutto
assolutamente
quello che hai intorno.
Assolutamente.
Quindi può esserci, diciamo, un acceleratore in negativo come in positivo.
Sì. No, non bisogna fermarsi lì, perché si può essere molto cortesi nel comportamento sociale e poi diventare dei mass murderers, cioè non vuol dire questo. Sì, però
abbiamo adesso la serie americana House of Cards, che va per la maggiore, in cui hai, no, un'apparenza che ha dietro ben altri scrupoli,
sì,
ben altra
però questo
etica,
non
però
giustifica la non eticità spicciola.
Beh, questo senz'altro, questo della spicciola forse è qualcosa che, o non spicciola, va approfondito, cioè nasce dalla semplicità iniziale,
certo,
e cresce in un concetto ben più complesso.
C'è un continuum
tutto questo. Bene, prima di continuare appunto la nostra discussione su questo, la nostra conversazione più che discussione su questo interessantissimo aspetto di etica e diplomazia e relazioni internazionali, direi di passare a un altro pezzo molto bello, che è un bellissimo testo, tra parentesi, molto famoso, rifatto da tantissime artisti. In questo caso la versione che noi ascoltiamo è di Patty Austin e il pezzo si intitola You Gotta Be, chiunque lo riconoscerà. Without you, leaving you behind, if you cannot stand the pace, the way when it keeps on spinning, can't stop it if you try to. The best part is danger staring you in the face. Listen as your days unfold, challenge what your future holds, try to keep your head up to the sky. Well, others, they may cause your tears, go ahead and release your fears, stand up and be counted, don't be ashamed to cry. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser, you gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger, you gotta be cool, gotta be calm, got to stay together. All I know is love will save the day. Well, herald what your mother said, read the books your daddy read, try to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you, others take a different view. My, oh my, hey. You gotta be bad, gotta be bold, you gotta be wiser, you gotta be hard, you gotta be tough, got to be stronger. Gotta be cool, gotta be calm, gotta stay together. All I know is love will save the day. Time asks no questions, it goes on without you, leaving you behind if you can't stand the pace. The world keeps on spinning, can't stop it if you try to. The best part is danger staring you in the face. Challenge what your future holds. Try to keep your head up to the sky. Others, they may cause your tears. Go ahead, release your fears.
Stand up.
Be counted.
Don't be ashamed to cry. No, you gotta be bad.
Gotta be bold. Gotta be wiser. You gotta be hard. You gotta be tough.
Got to be stronger.
Together,
all I know is love will save the day. Well, I know,
and I know,
yeah.
Sono pezzi che mettono energia, mettono voglia di fare, sicuramente questo sì. You Gotta Be in questa versione di Patty Austin che trovate in un disco recente del 2011, Sound Advice, sicuramente appartiene a questo gruppo e appartiene a questa sensazione anche il discorso che facciamo, la conversazione che facciamo oggi su, sull'etica, cioè qualcosa che ci deve dare energia, ci deve dare un po' un riferimento, no? Però sì. È un riferimento alto, sono riferimenti non sempre facili, come abbiamo detto prima, ad individuare, a trovare, perché magari quello che ci sta intorno non tutto è coerente o ci guida, quindi è qualcosa che veramente deve
sì.
In qualche modo consolidarsi dentro. Invece intorno spesso noi abbiamo la vita reale, il mondo reale, che va da altre parti. C'è un'opposizione, c'è una frizione fra il realismo, quello che c'è intorno, invece questo aspetto più alto che può essere legato a valori etici.
Certo, una tensione c'è e c'è soprattutto quando noi ci caliamo sulla questione delle relazioni internazionali. Forse potrei fare riferimento a un libro di non molti anni fa che si intitolava Realismo etico, perché l'etica senza il realismo è un'etica che non è l'etica della responsabilità, perché uno proclama i propri valori ma senza nessun tentativo reale e serio di metterli in atto
o di calarli in realtà.
L'etica politica, compresa quella delle relazioni internazionali, deve essere invece un'etica della responsabilità. Tu devi chiedere come le tue azioni o le tue omissioni influiscono sul reale e quindi sulle altre persone, su interessi reali degli altri, su valori reali che vanno rispettati. Quindi il realismo etico probabilmente si potrebbe riassumere nel senso che dobbiamo avere degli obiettivi etici alti che però dobbiamo cercare sempre di calare nel quadro realista del mondo qual è, ripeto, senza nessuna formula che possiamo tenere in tasca, ma riconoscendo che c'è una tensione ineliminabile tra queste due dimensioni.
Senti, però il mondo reale è anche un mondo di conflitti, è anche un mondo di interessi, è anche un mondo di scorrettezze. Come si concilia, no? Un'anima,
sì.
un senso etico con queste,
allora,
realtà?
È vero. Ricominciamo a dire come non bisognerebbe fare. In presenza di un nemico che non rispetta l'etica, c'è qualcuno che dice per combatterlo dobbiamo abbandonare noi stessi l'etica. Alla fine di questo processo siamo tutti uguali e tutti peggiori. E qualcuno ha detto che occhio per occhio significa che alla fine saremo tutti ciechi. Ed forse si può dire la stessa cosa dal punto di vista dell'etica. Non si può fare questo, nel senso che esiste. Allora bisogna fare un passo in più e vedere come l'etica sia composta di vari livelli. C'è una premessa dell'etica che è l'autoconservazione. Non si può chiedere se non ai santi e ai martiri di portare il proprio impegno etico fino al livello di annullare se stessi, quindi di essere annientati. Non puoi nemmeno essere etico se non sei, se non esisti. Quindi questa è la prima richiesta. Il secondo è il riconoscimento dell'altro. L'altro concreto, il volto che vedi, quello del vicino, quello dell'immigrato, del povero, della persona con cui lavori, certo. Però c'è un terzo livello. Il comportamento etico nei confronti di persone che non vedrai mai, che stanno dall'altra parte del mondo. Allora lì, oltre al concetto di etica, che è una cosa molto personale, molto fisica quasi, ci deve essere un concetto di giustizia nel senso di rispetto di certe regole comuni, che è è parente dell'etica, non perché legge e etica debbano coincidere, ma perché le norme devono tenere conto dei contenuti etici e di limiti soprattutto etici.
E quindi anche le norme devono evolversi.
Assolutamente.
Questo è una delle cose più complesse, soprattutto a livello internazionale.
Sì, io dico sempre che tutti quelli che si oppongono al cambiamento, pensiamo a quello che sta succedendo ad esempio nel mondo islamico, dove ci sarebbero tendenze al cambiamento, alla modernizzazione, al riconoscimento etico, ma dove prevalgono altre cose che si basano sulla paura. La paura che cambiamento significa annullamento della propria identità. E si confonde, qui il latino ci serve molto, si confonde idem con ipse. Idem è quello che resta immutato, non esiste né nella natura né nella storia. Ipse è la soggettività. Orbene, si può non essere più idem, ma rimanere ipse. Su questo però la politica più volgare, più violenta, confonde le acque.
Beh, su questo, altra considerazione che meriterebbe sicuramente probabilmente quello dell'identità, un altro approfondimento specifico. Passiamo al prossimo pezzo musicale, è un pezzo degli Steps Ahead, un gruppo storico, infatti questo disco è del 1984, ma sempre validissimo e molto moderno. Il pezzo si intitola Oops. Sicuramente riconosciuto l'inconfondibile sax di Michael Brecker con Mike Manieri al vibrafono e altri grandissimi musicisti che componevano a metà degli anni Ottanta questo gruppo di avanguardia, sicuramente quella che era allora la fusion, e gli Steps Ahead. Il pezzo si intitolava Oops e questo era tratto da un album che si intitolava Modern Times. Riprendiamo la nostra scorribanda, la nostra conversazione sull'etica, avendo bene a mente che comunque sarà molto limitato quello che riusciremo a dire, però vorrei ritornare proprio sul concetto specifico di come l'etica condiziona, guida, dovremmo trovare il termine giusto, l'attività del diplomatico, o dovrebbe farlo.
E allora, diciamo subito, che cos'è un diplomatico? Il diplomatico è un avvocato del proprio paese, Non è un supernazionalista, sì, è una professione. E attenzione, il parallelo con l'avvocato significa che l'avvocato non è quello, il miglior avvocato non è quello che è innamorato del proprio cliente, ma quello che ha gli strumenti, tecnici tali da perseguire la finalità che coincide con gli interessi del proprio.
Riesce a ottenere condizioni migliori per il
attenzione,
proprio.
Come cittadini, anche il diplomatico ha un rapporto con il proprio paese che è di allegiance, di affetto, di amore, per alcuni anche di nazionalismo. Le due cose non devono coincidere, perché il più grande nazionalista incompetente è un pessimo diplomatico.
Certo.
Attenzione, io non parlo in teoria, parlo in pratica, perché succede anche questo. Allora, l'avvocato allora difende gli interessi del proprio cliente, ma per farlo può truccare le carte? Può falsificare le prove? No, no, ecco l'etica che sta in tutte le professioni. L'etica significa riconoscere che ci sono regole e limiti che sono testuali, normativi, ma che hanno una forte rilevanza di tipo etico e che quindi devono essere applicati anche dove non c'è nessuna possibilità che uno venga, chiamiamo, scoperto o messo allo scoperto, appunto. Quindi questo, direi, è molto importante. E allora, che cosa succede quando il committente, cioè lo Stato per cui lavori, ti chiede di fare cose che sono eticamente non valide? A questo nessuno può dare una risposta, ognuno deve decidere per conto proprio. Io devo dire che mi ritengo molto fortunato di avere lavorato 40 anni per un paese che non mi ha mai chiesto di fare cose che fossero contro i miei principi etici. Non devo dire che sempre ero d'accordo, no, con la politica concreta, perché ci mancherebbe altro che noi dicessimo questo non mi interessa, non mi piace, penso che promuovere questa industria non sia utile, quindi non lo faccio.
Sì.
No, sto parlando di grossi problemi etici. Invece il mio governo mi ha permesso, per fare esempi concreti, di ospitare i rifugiati nell'ambasciata di Santiago del Cile al colpo di Stato. Mi ha permesso, anzi chiesto, di fare la battaglia contro la pena di morte alle Nazioni Unite a Ginevra. Ma guardate che è una fortuna straordinaria questa coincidenza. Se non fossi stato così fortunato, se fossi stato dalla parte opposta, se fossi stato dalla parte, non dico della Cina e dell'Iran che lottavano contro di noi, che lottavamo contro la pena di morte, ma degli Stati Uniti, che erano loro che chiedevano il voto per fermare la nostra risoluzione, ma poi li abbiamo sconfitti, devo dire. Cosa avrei fatto? Lì nessuno ti può dare una regola, però posso dire che nei fatti ci sono stati diplomatici che a un certo punto non se la sono più sentiti, al tempo del Vietnam, al tempo dell'Iraq, e hanno detto: fin qui io arrivo e di qui in poi ti saluto, non ce la faccio più.
Senti, mi domando se con questo esempio è troppo forte dire che in fondo nel tempo l'etica prevale?
Ma non sarei così ottimista, però direi che ci sono certe sensibilità che sono cresciute. Io ho fatto l'esempio della pena di morte. Sono molti meno gli stati che oggi applicano la pena di morte, perché è cambiato il sentire comune. Quindi in quel senso, sì, possiamo essere limitatamente ottimisti, però ci sono altri problemi. C'è il disorientamento nei confronti della globalizzazione, c'è la crisi economica che restringe i margini di solidarietà, c'è il fatto che siamo società multiculturali dove la diversità viene percepita come minaccia. Sono tutte cose che vanno in direzione opposta a quella dell'etica.
Bene, su questo direi siamo pronti per un altro pezzetto musicale prima della chiusura. Purtroppo il tempo va sempre molto molto veloce, almeno così ci sembra. E tra parentesi, il tempo ci riporta indietro, perché il titolo di questa canzone è Settembre, ormai siamo un po' più avanti nel tempo, però il pezzo è sempre gradevolissimo, un pezzo famoso degli Earth, Wind and Fire, qui rifatto dal trio di Philip Saiss per un disco uscito nel 2008, The Body and Soul Sessions, September. Remember, pezzo famosissimo in questa versione del Philip Saiz Trio. Bene, siamo all'ultimo blocco di oggi, di questa interessantissima conversazione su diplomazia etica, etica e diplomazia, forse viene prima l'etica, potremmo dire etica, con l'ambasciatore Roberto Toscano, e abbiamo un po' ripercorso sia il concetto di etica, sia come questo sia particolarmente rilevante per tutte le professioni, ma in particolare per quella del diplomatico. Però prima di chiudere volevo chiedere un'altra cosa che è relativa all'etica, ma relativa un po' ai mestieri che tu prima hai accennato che fai. Sicuramente il diplomatico, questo l'hai fatto per tanti anni, continuerai le tue analisi, ma sei anche un giornalista ormai, perché scrivi moltissimo per vari giornali, in particolare per La Stampa, negli editoriali, e anche i giornalisti hanno qualche problemino, o non problemino, diciamo qualche relazione con l'etica che ha la sua rilevanza, perché hanno un ruolo, direi, importante in quello che fanno.
Sì, però qui io farei una netta distinzione, non so neanche se posso definire giornalista, sono un editorialista. Perché dico questo? Perché il primo compito di un giornalista dovrebbe essere quello di dare informazione. Purtroppo anche i giornalisti che dovrebbero fare la cronaca fanno gli editorialisti e quindi invece di raccontare i fatti li commentano, e questo non mi sembra né professionale e nemmeno etico. Per quanto riguarda invece il commentatore, l'editorialista, la sua responsabilità etica è quella di essere onesto in quello che dice, di non falsificare i fatti che stanno a monte per appoggiare certe sue tesi. Quindi certo, esiste anche in questo una dimensione etica. Però soprattutto bisogna ricordare ai giornalisti che prima di dire cosa pensano delle cose bisogna raccontare le cose.
E beh, questo mi sembra una specifica importante. Forse i diplomatici in questo sono più abituati come professione, anche se non si vede perché è all'interno.
Però scusa se ti interrompo. Ma qui allora, tornando alla mia vecchia professione, vedo che c'è un grosso problema etico. Nel senso che il diplomatico, quando ad esempio sta soprattutto fuori all'estero, può cadere nella tentazione di raccontare a chi sta al centro, e quindi che sono i suoi superiori, quello che i superiori vogliono sentirsi dire.
Questo è vero.
Non la verità. E questo è non professionale e non etico.
E soprattutto non aiuta neanche il paese.
No.
Bene. Purtroppo siamo giunti alla fine di questa bellissima conversazione con Roberto Toscano. Vi ricordo che per quelli che sono interessati anche a saperne di più su quello che ha scritto e quello che continuerà a scrivere Roberto Toscano, ha anche un sito molto semplice ma molto ricco, che è www.robertotoscano.org. Unitamente a questo sito, come diremmo in termini burocratesi, unitamente, vi cito anche il sito in cui troverete tutti i podcast di Diplomazia e Dintorni, è molto semplice, diplomaziadintorni.wordpress.com. Per riascoltare tutte le puntate scriveteci a diplomaziadintorni@gmail.com e soprattutto ascoltateci ancora ogni martedì qui a Radio Luis dalle 20 alle 21. Ringrazio ancora Roberto Toscano per essere stato con noi.
Grazie a te.
E Stefano Baldi vi saluta e vi dà appuntamento a martedì prossimo. Grazie. Avete ascoltato Diplomazia e Dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.